Bene, eccoci qua nel pomeriggio come sempre di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã come sempre, vi ricordo di scaricare l'app, di stare connessi con noi 331 8200 213. Un saluto anche alle TV che sono collegate con noi in questo momento e ci accompagnano nel pomeriggio. Allora andiamo a dare di nuovo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben
ciao
trovato.
Daniele.
Ciao ragazzi, ben ritrovati.
Buon pomeriggio anche a Fabrizio Romondini che ritroviamo.
Ciao Fabrizio.
Buon pomeriggio a tutti.
Si aggiunge con noi anche Alessandro Renica. Ciao Alessandro,
ciao, ben Alessandro.
Buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio Alessandro. Allora, prima di iniziare, siccome siamo partiti precedentemente analizzando un po' la situazione dell'Inter, mai qualche audio al volo, poi chiudiamo un po' un attimo il discorso Inter e passiamo al Napoli, vai.
Non mi pare che l'Inter abbia accampato scuse riguardo al Bologna o la partita con la Roma. Ha detto che ci sono stati episodi, ma non è che hanno messo il dito su quello, ha messo il dito su molte altre situazioni. Quindi mi pare che state sostenendo una tesi che non esiste.
Va bene, un altro al volo.
Ciao Enzo da Napoli. Io nelle svariate puntate, non solo da voi, anche altrove, ho sentito che questa Inter è l'Inter che ha giocato il più bel calcio, meglio dell'Inter del triplete, eccetera, eccetera. E Inzaghi con questa squadra quest'anno manco una Coppa Italia è riuscita a vincere, perché non mi dite che vince la Champions, perché Inzaghi la Champions non la vince.
Non si può dire nel calcio.
Cioè, con questa rosa, con questa squadra, zero titoli.
Ancora non è detto. Cioè, adesso non facciamo il perché insomma c'è ancora insomma qualche partita da disputare prima di dire zero titoli. Io voglio chiedere a Renica, Alessandro, prima di andare al Napoli, prima abbiamo un po' cercato di, insieme a Stefano Impallomeni, a Fabrizio Romondini e Daniele Garbo, di capire quale poteva essere il motivo di questo calo, di questa crisi dell'Inter. Tu che idee hai?
Ma il discorso per me è molto complesso, perché bisognerebbe fare un'analisi a 360. L'idea è come al solito, quando si vince è merito di tutto, e quando si perde è un po' demerito di tutti, no? Mm-hmm. Quindi in primis l'Inter, secondo me, visto la rosa che ha, visto gli infortuni che ha avuto, perché troppi infortuni, probabilmente ha fatto anche delle scelte sbagliate, cioè quello di portare avanti tutte e tre le competizioni, considerando che ha una squadra molto molto vecchia con l'età, e che poi, avendo avuto anche tutti questi infortuni, portare avanti tutte e tre le competizioni diventava proibitivo. Quindi secondo me hanno fatto delle scelte anche sbagliate. Cioè, secondo me l'Inter, se riusciva a farsi eliminare, come poi ha fatto per esempio il Napoli di Conte in Coppa Italia, ed evitare di fare il derby, che poi ha perso pesantemente e che poi incide, secondo me, psicologicamente anche quello tantissimo, perché ogni volta che l'Inter ha perso contro il Milan, sia nella Supercoppa sia nell'anno dello scudetto del Milan, ha avuto comunque un effetto negativo per le partite successive. Poi mettiamoci che Inzaghi tante partite, onestamente, secondo me, mio parere, non le ha lette bene, perché ha tirato fuori quelli che erano i migliori in campo in quelle partite. Mi viene in mente Bastoni, mi viene in mente Mkhitaryan a Napoli, mi viene in mente, siccome l'ho seguita, e ha tirato fuori gente pensando sempre alla partita successiva, ma ha tirato fuori gente che stava bene. E poi si è fatto rimontare in quelle partite, col Napoli, col Parma. Quindi ad oggi, per carità, c'è sempre, come avete detto voi giustamente, modo di rifarsi e di smentirci, però è stata sta succedendo un mezzo dramma all'Inter, perché allora la Coppa Italia è andata in malo modo, il campionato probabilmente è andato, la Champions League contro un Barcellona di giovani emergenti e talentosi la vedo molto complicata. Poi sarà sempre il campo a dire l'ultima parola, soprattutto perché l'Inter nei suoi giocatori migliori la vedi in difficoltà. Cioè, è una squadra stanca, una squadra lenta, poco grintosa, e soprattutto nella fase difensiva è molto confusionaria, troppi spazi. Lascia troppi
minuti. Ieri ho visto confusione anche nella fase offensiva quando ha attaccato a un certo punto ieri.
Beh, insomma,
Roma.
Qualcosa, insomma, i numeri in attacco.
Sì, sì, però ieri ha dato l'impressione che c'era
la gestione dei vantaggi nella fase difensiva ha fatto rientrare in partita quasi tutte le squadre, compreso l'Udinese, compreso che poi ha vinto, sì, anche il Cagliari stesso. Cioè, e con Sommer, non dimentichiamo che è sempre stato uno dei migliori.
Dei migliori, vero, verissimo. Pure Braglia, il portiere nostro che interviene, dice sempre questo, quanto sia stato importante. Vabbè, lasciamo un attimo l'Inter. Approfitto ancora perché tra poco devo salutare Fabrizio Romondini. Invece andiamo al Napoli, Stefano. Svolta Napoli, una svolta scudetto, mezzo scudetto. E adesso, insomma, McTominay, grandissima prestazione, 11 gol, 10 punti portati, 8 volte aperto, diciamo, la partita, un giocatore veramente incredibile. Ieri cantavano la capolista se ne va.
Beh, insomma, adesso restano 4 passi, come l'ha definiti Conte, e se Napoli dovesse vincere lo scudetto, l'ha detto sempre, se Conte, sarebbe un prodigio. Io credo che il Napoli abbia fatto una stagione ottima, non eccezionale, ottima, e sta sfruttando le defaianze dell'Inter, che avrebbe potuto dare un altro, marcare un altro ritmo a questo campionato, imprimere un'altra media punti. Credo che lo scudetto sia la quota più, tra le più basse negli ultimi anni, si sta alzando la quota Champions, quindi questo sta a significare che Napoli sta facendo un ottimo campionato, ma non è che sta facendo cose mirabolanti. Cioè, il lavoro di Conte è eccezionale, però quello che si vede in campo non è un lavoro, è un lavoro normale. Se non una cosa Conte ha fatto di straordinario, far salire i numeri, perché io mi diverto sempre a fare calcoli, gli esterni non portano numeri, 12 gol Lukaku credo abbia fatto, e se tu vai a vedere la coppia Anguissa-McTominay porta aneddote 11 più 6 di credo, 17 gol dei due centrali, e la mossa di Conte è ricucire sempre un abito nuovo a una squadra che necessitava, insomma, anche voglio dire, di orientarsi sulle debolezze, sulle mancanze, sulle assenze, Kvaratskhelia, anche voglio dire gli infortuni. Si è sempre arrabattato molto bene Conte, però mandando, poi concludo, facendo la differenza con Lukaku, che magari non ruba l'occhio, non è quello brillante di 4 anni fa, insomma è nella fase calante, certo, la sua carriera, è innegabile, ma non nella presenza, nella leadership, cioè anche nel modo di impegnare 2-3 difensori. McTominay segna tanto perché ha Lukaku davanti.
Sì, sì.
Anguissa si inserisce a me perché, se,
perché c'è
per gli esterni fanno un lavoro diverso rispetto a Napoli di spallettiana memoria, però danno sempre un contributo, diciamo così, no, di densità, di qualità nell'uno contro uno. Politano, anche se non gioca Neres, Spinazzola ha un suo perché. Quindi voglio dire, Conte ha fatto quello, giustamente Reni che osservava, ha fatto quello che non ha fatto Inzaghi. Cioè Conte, per essere Conte, sa che non può lottare su tre fronti, altrimenti non sarebbe Conte.
Ha battezzato un obiettivo.
E la gestione, ti dicevo, Inzaghi cos'è? Inzaghi non lo puoi discutere da un punto di vista tecnico, perché il gioco è bello, riconoscibile, però lo puoi discutere nella gestione, ha detto bene Renica. Cioè, in sede di a fine campionato, in sede di analisi all'interno della società, Marotta, Ausilio e cose, insomma, non puoi adesso tornare a casa con le mani, no, vuote, a mani vuote. Cioè, questa squadra per marcare una cosa importante deve portare a casa un trofeo perché non è possibile fare una stagione così clamorosamente positiva e poi nell'ultimo mese e mezzo ridursi, come ha detto Renica, con gente che ha lo sguardo nel vuoto,
persa.
Che è un vuoto, è svuotata sia mentalmente che poi la mente governa il corpo e
fisicamente. Fabrizio, un attimo Alessandro, che so che devo salutare Fabrizio che deve andare in campo e vengo subito. Fabrizio, è svolta Napoli? Quindi direzione scudetto?
Allora, secondo me adesso è svolta Napoli, ma per il semplice motivo che, diciamo, per la prima volta nella fase finale dipende tutto dal Napoli, perché prima magari bisognava aspettare i scivoloni dell'Inter e le defaianze dell'Inter, adesso in questo momento dipende tutto dal Napoli, e quindi credo di sì, bisogna esaltare il lavoro di Conte, che non è stato facile, anche se qualcuno pensa perché non aveva competizioni, perché giocava meno partite eccetera eccetera, ma secondo me Conte non aveva la rosa dell'Inter, aveva più problematiche dell'Inter a livello di pressione di piazza e tutto quanto, e diciamo che nella gestione dei giocatori, la gestione delle partite e tutto quanto ha dimostrato di essere più bravo di Inzaghi in questo in questo caso, e credo che sia una svolta proprio perché Conte è un allenatore che non ha mai mollato, lo conosciamo bene, è un perfezionista, e credo che si meriti questo vantaggio, e adesso credo che non si faccia scappare l'occasione.
L'occasione è ghiottissima.
Ha fatto un campionato veramente ottimo, come ha detto Stefano.
Bene Fabrizio, io ti saluto, ti ringrazio tanto.
Ciao Fabrizio, alla prossima,
un abbraccio. Buon lavoro.
Senti, posso sì, brevemente, Reni che è stato perfetto. Proprio a maggior ragione quello che ha detto anche Fabrizio, che condivido. Marco, l'Inter ha giocato quasi un girone in più. Ecco perché Renica ha ragione, cioè voglio dire, se tu fai 15 partite in più con un gruppo
montato, più di un
che
girone,
ha una certa età avanti, ma devi saper scegliere, non puoi mediare, cioè ha fatto 15 partite in più del Napoli e sta là, e quindi c'è, cioè, un obbligo, come dire, morale, come lo vogliamo definire, di pensare che hai fatto 15 partite in più e i giocatori sono sfiniti. Perché Barella, Di Marco, i bastoni, ma c'è anche la nazionale. Ma quante partite? Andiamo a fare il conto di questi ragazzi, quanto hanno giocato. Ma umanamente è impossibile sostenere uno sforzo del genere. No?
Poi voglio dire una cosa su questo, ma ci ritorniamo.
Ecco perché Renica ha ragione.
Voglio sentire Garbo, poi subito Alessandro Renica su questa svolta del Napoli. Daniele, perché io, guarda, c'è una cosa che non condivido, che sento spesso del Napoli, però la voglio adesso dire insieme a voi. Vai, Daniele.
No, allora, come ricorderete bene, io da mesi sostengo che il Napoli sia il grande favorito per lo scudetto.
Sì.
Quindi non c'è niente di nuovo per me, perché ero convinto che l'Inter avrebbe pagato questo impegno ripetuto ogni tre giorni, soprattutto nella fase decisiva del campionato, cioè adesso. E quindi è normale che l'Inter sia sulle ginocchia, che Serbatoio sia in riserva. Non c'è nulla di imprevedibile, secondo me. Il Napoli, che aveva due impegni solo, non tre, e uno se l'è tolto quasi subito, la Coppa Italia, no? È rimasta solo col campionato, giocando una partita ogni sette giorni e avendo comunque dei problemi, perché spesso si infortunavano i giocatori. Detto questo, come ha detto giustamente Stefano, il Napoli sta facendo un ottimo, un buonissimo campionato, non un campionato straordinario. Il problema dell'Inter, secondo me, è stato che non ha avuto nulla, quasi o poco, pochissimo, dai nuovi acquisti, perché Zielinski si è visto pochissimo, perché Taremi è stato un disastro, perché Arnautovic ha giocato poco, insomma non ha inciso tantissimo, e quindi alla fine ha giocato sempre gli stessi, e il risultato è che l'Inter sta sulle ginocchia, tutto qui.
Alessandro, vengo da te, voglio rimanere un attimo sul Napoli però, perché senti, io non condivido una cosa, la devo dire, sento sempre questo ritornello. Riconosco i grandi meriti di Conte, perché lo abbiamo sempre detto, e sarebbe, diciamo, falso non riconoscere i meriti di Conte, che ha riattivato mentalmente un gruppo, questo bisogna dirlo, no? Che l'anno scorso è arrivato decimo. Però l'anno scorso quella non era una squadra da decimo posto, quindi anche questa è una verità parziale, cioè una squadra che si era incasinata con tutta una serie di scelte ed era piombata in quella situazione lì. Quindi è un gruppo forte, cioè Conte sta facendo un grande lavoro, ma secondo me non sta facendo un miracolo. Sta facendo un miracolo, ragazzi, cioè molti di questi 2 anni fa hanno vinto lo scudetto.
No, sono d'accordo su questo. Come abbiamo già detto, l'Inter ha avuto tante chance di dare il KO al Napoli, non l'ha mai dato, anche per colpe di Inzaghi. Perché, ripeto, non è che c'è solo quel problema. Anche Inzaghi ha letto tante partite male. Anche decidere di far giocare Correa in tante partite, e magari poteva far giocare Andanovic anche un po' troppo, però è tutta un'altra storia. No, vabbè, comunque sono questi solo dettagli. Arnato, però sì, bisognava seguire attentamente le partite per capire un po' cosa è successo. Ma detto questo, che è il discorso che abbiamo già analizzato, il Napoli, come dite voi, non ha fatto... Conte non... certamente non ha fatto il miracolo, ed è anche vero, ha fatto un grandissimo lavoro, un grandissimo campionato, ha messo ordine anche dentro lo spogliatoio, anche col presidente, perché voi vi dimenticate che l'arrivo di Oriali è importante, non dico quanto quello di Conte, però è stato fondamentale nella gestione spogliatoio, presidente e tutto il resto, perché l'anno scorso il Napoli ha avuto tanti problemi, perché il presidente ogni tanto se ne andava dentro lo spogliatoio e delegittimava qualche allenatore. Adesso, poi lasciamo perdere, però il lavoro di Conte è stato straordinario, ha una mentalità vincente, lo si capisce quando parla, lo si capisce anche nel rispetto dei ruoli.
Ma come è fatta a tuo giudizio, Alessandro? È fatta? Cioè pensi che questa sia la svolta, questa giornata per il Napoli?
Onestamente mi sembra di mai dire mai nel calcio, però certo, mi sembra di sì, perché alla fine, come abbiamo visto anche ieri, Napoli ha un calendario dove giocherà con quasi tutte le squadre a parte Lecce, che hanno già raggiunto il loro obiettivo, quindi probabilmente Genova, il Cagliari e forse anche il Parma avranno raggiunto il loro obiettivo. E qua in Italia si vede 9 volte su 10 che chi ha bisogno di punti contro chi non ha bisogno di nulla e non ha niente da chiedere al campionato di solito vince. A maggior ragione la squadra di Conte, che anche comunque, come avete detto voi, è una squadra molto forte, perché è vero che Conte è bravo, ma è vero anche che ha una squadra di nazionali, che fra l'altro...
Alessandro, scusa se ti interrompo, lo sai che, cioè, secondo me Marco ha ragione, no? Adesso tu sei stato un grandissimo protagonista. Mi ricordo un po' il discorso di Bianchi Bigon. Cioè, adesso con tutto il rispetto, se non avevate nessuno in panchina, secondo me quel Napoli avrebbe... Adesso eravate talmente forti, no? Che avreste vinto lo scudetto anche col pilota automatico. Cioè, quello che ha detto Piccari è giusto rimarcarlo, perché se no non diamo a De Laurentiis quel che è di De Laurentiis. E adesso faccio un breve riassunto. Mazzarri, Champions League, Benitez, io credo che sia l'uomo fondamentale della svolta tecnica. Campioni, richiamo, porta Higuain, Callejon, Albiol, Mertens, eccetera, via cantando. Sarri sfiora lo scudetto. Sarri sfiora lo scudetto a Napoli. No, perché ricordiamocelo, Spalletti arriva, lasciamo perdere parentesi di Ancelotti Gattuso, credo, no? Spalletti arriva e vince. Garcia vai a vuoto, Conte adesso rischi di rivincerlo. C'è ragione Piccari. Non ci inventiamo miracoli. A Napoli, si va in Champions League quasi tutto là, quasi tutti gli anni, No, perché se no dobbiamo mettere i punti,
no, cioè, non buttiamo, scusa un attimo, io quando ti ho detto che ha giocatori forti,
no, intendevo? Appunto, no, per venire all'analisi, allora,
no,
di Piccari,
anche dire, no, ma anche,
la tua, diciamo, cioè voi avete vinto due scudetti con uno Bianchi e l'altro Bigon, e se c'era
questo vale per tutte le squadre, però perché senza giocatori forti bravi
certo. Però c'era uno zoccolo duro che sapeva come si vinceva lo scudetto. Adesso non è che so degli scappati di casa a Napoli, i giocatori,
certamente, e Conte ne ha approfittato per mettere,
no, per carità, però ha ragione. Ma cioè, voglio dire,
l'anno scorso non si spiegava come Napoli sia arrivata in quella posizione.
Esatto.
Non si poteva spiegare, perché l'anno prima ha vinto un campionato con 19 punti di distacco ed era una squadra la più giovane, che era arrivata anche in semifinale di Champions, non dimentichiamocelo, una mezza rubacchiata per un rigore dato non dato, ma lasciamo perdere gli episodi. Ma era una squadra che aveva una prospettiva di aprire un...
Ma Alessandro, ma se, perdonami, secondo te Conte avrebbe accettato il Napoli? Se non se in cuor suo non avesse saputo, voglio dire, questa è una squadra forte. Dai, su.
Diciamo che la sua storia di solito gli piace prendersi le squadre in quelle condizioni lì, no? Anche con la Juventus mi ricordo che è subentrato a Del Neri, che la squadra era con possibilità, come definizionari, con una squadra, società forte. E questo va dato al merito anche dei Laurenti di essersi. L'anno scorso ha fatto danni, quest'anno è lui il grande vincitore. Anche per tutti i passi indietro che ha fatto,
si è fatto da parte.
Io non riesco a capire. A Napoli non lo può vedere nessuno. Da quando sei a Napoli, rischia di due scudetti nel giro di 3 anni. Champions League quasi aritmetica. Sempre.
Volevo dire che è importante.
Io non lo so.
Il passo indietro che ha fatto il presidente è da persone intelligentissime.
Ma certo,
sì.
Solo gli stupidi rimangono sulle proprie
posizioni. Ma è chiarissimo.
Quindi il discorso è chiaro. E dopodiché, tutti i nomi allenatori che hai detto tu hanno sempre fatto dei gran campionati, ma c'erano dei grandi giocatori. Se li vogliamo elencare, Cavani, Amsi, Lavezzi, Mertens, Albiol, come hai detto.
Vi voglio chiedere una cosa su un giocatore che prima abbiamo accennato e siamo tutti d'accordo, l'oro di Napoli, che è McTominay, perché tu hai detto Lukaku per la finalità del gioco, però ragazzi, è una roba impressionante. È un giocatore che io non so. Vedi, sì, è la musica scozzese che ci accompagna qui.
Perché incarna perfettamente. Cioè, mentre c'erano Alessandro Maradona, lui incarna il pensiero di Conte, che è la cazzuola, il mattone, la busta in testa, il muratore.
Sì.
McTominay è uno che è capace di fare 75 allenamenti. Capito?
Sì, è una roba
mostruosa. È uno che va in palestra, sta là.
Sì.
Ieri mi stavo simpatico con il siparetto Alessandro Daniele, non so se l'avete visto. Ho detto, ma allora ti hanno dato affibbiato, gli diceva il giornalista, gli sono molto simpatico. McFradam. E lui si è messo a ridere perché Mazzocchi all'interno della squadra lo chiama McFradam. E lui gli è piaciuto, è diventato pure mezzo napoletano, perché sì, poi no, lo scozzese non è l'inglese, è lo scozzese è più diretto, è uno è un napoletano tra virgolette,
assolutamente. Daniele, è l'oro di Napoli, cioè il giocatore più importante arrivato anche nel nostro campionato?
Sì, ma io l'ho sempre sostenuto, il miglior acquisto della Serie A quest'anno è quello che ha preso il posto, anche se ovviamente è un giocatore diverso, di Kvaratskhelia, perché in realtà Kvaratskhelia è andato via a gennaio e non è stato sostituito, però McTominay con la sua personalità, con la sua capacità di stare in campo, con la sua fisicità e con la sua visione di gol soprattutto, ha praticamente ha reso quasi indolore la cessione di quello che era il giocatore più importante del Napoli.
Sì. Alessandro, avrebbe giocato anche nel tuo Napoli McTominay?
No.
Beh, senza togliere a degli ottimi centrocampisti di allora sicuramente avrebbe trovato spazio, mancherebbe altro. È un giocatore molto generoso, forte fisicamente, che si muove come un centravanti in aria, perché questa è stata la sorpresa, no? Però ecco, questo mi viene così, parlando di McTominay, di dire che comunque anche lì c'è il grande lavoro di Conte, che ha valorizzato tantissimo lui nei suoi movimenti, ed ha già fatto, che a mente se abbia fatto pochissimi gol in confronto al Napoli, cioè,
no, sai, adesso dicono segna tutti questi gol, in Premier non segnava mai, quindi vuol dire che il nostro campionato è mediocre.
Di movimenti si
giocava anche poco, però,
di meccanismi di riempimento d'aria, di sviluppo di gioco che portano lui a far gol. E lui ha scoperto che McTominay potrebbe anche fare il centravanti, per come lo vedi muoversi, io è pazzesco. Oltre a essere a tutto campo.
Io dico che ha fatto il centravanti quest'anno. Cioè.
Anch'io, e questa era una domanda che mi sarebbe piaciuto fare, che io penso che lui da giovane, da ragazzino, l'abbiano fatto giocare centravanti.
Ma ieri perché ha fatto giocare da centravanti puro,
Ha troppo in mente, ha troppo i movimenti del centravanti, dello smarcamento, è impressionante.
Ma cosa hai detto, Daniele? Non ti ho sentito, scusami.
Ieri ha fatto due gol da centravanti.
Sì, da centravanti puro. Ma poi fotocopia, copia e incolla proprio. Taglia, l'ha fatti in copia e incolla, tutti e due, stesso movimento, entrare.
L'ha lanciato Papelito, caro Marco. Ti segnalo questo. Mourinho, Papelito.
Di calciatori ci capisce, non è che non ci capisce, ci mancherebbe.
Però questo nuova dimensione, ha detto bene Alessandro, è stato Conte. Conte ha fatto un lavoro enorme, eccezionale, però non dimentichiamo, io ho voluto rimarcare, non dimentichiamo il faraone che è sempre là nell'angolo, l'uomo cattivo. È l'uomo cattivo di cosa? Il faraone crea, disfa. Voglio dire,
fa qualche macello, però.
Ma
insomma,
ha detto bene Alessandro, ma il segno di intelligenza. Ma credo che passi alla storia come uno dei presidenti più forti italiani degli ultimi 15 anni.
Io quando c'è,
posso dire
la piazza è difficile come quella di Napoli.
Ma che scherzi, Daniele.
La grande impresa che fa Conte quest'anno, se vince lo scudetto, non è vincere lo scudetto, ma fare stare zitto De Laurentiis.
Sì, cioè anche Spalletti l'ha fatto, però l'anno dopo l'ha mandato via. Cioè, attenzione, perché
scherzo.
No, invece voglio chiedere, non so se c'è un audio che possiamo prendere al volo su questo argomento, Andrea, così facciamo partecipi anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Vai al 331 82 00 23.
Salve a tutti, Vincenzo.
Vai.
Tutto a dire, Inzaghi doveva scegliere, ha sbagliato, ma se la società, che tra l'altro già ha vinto perché pensano solo ad incassare soldi, gli ha imposto di andare avanti su tutto proprio per incamerare quanto più soldi è possibile, cosa doveva fare Inzaghi?
Va bene, non so,
i soldi
qualcosa.
Non si incazzano, si incassano.
Bella questa. Senti, vi chiedono chi vi ricorda lo scozzese, vi ricorda qualche giocatore?
Beltrán.
No, Beltrán non c'entra niente, dai.
Sai come capacità di inserimento? Adesso non vorrebbe
sì, fai debite proporzioni, sennò dopo.
Però come si è inserito
messaggio
ieri nel gol, lo faceva Toninho Cerezo.
Toninho Cerezo.
Sì, Toninho Cerezo entrava lì e si presentava.
Renica, ti ricorda qualcuno?
No, ci sta Toninho Cerezo, ci sta. Se parliamo di calcio ai tempi nostri.
Esatto.
Garbo, ti ricorda qualcuno?
Più forte
no,
di
io mi sottoscrivo quello che ha detto i miei illustri predecessori, Stefano e Alessandro, assolutamente d'accordo. Cerezo è quello che lo ricordo di più.
Va bene. Siamo arrivati al termine di questo passaggio. Nel salutare Alessandro Renica, che cosa diresti oggi a Yıldız dopo il gesto in partita contro il Monza?
Alessandro si faceva sentire dentro lo spogliatoio.
Cosa diresti?
A Yıldız
che dà quella gomitata.
Guarda, penso che la Juventus stia passando su una stagione talmente nefanda che non raggiunge forse neanche i suoi obiettivi, che andare a infierire è stata una ragazzata e come tutte le ragazzate pagherà la sua multa e soprattutto dovrà far tesoro di queste cavolate che non si fa, non le dovrà fare più, insomma deve crescere
certo,
un po'
certo.
Come persona. Ma lui ha già chiesto scusa al gruppo e a tutti quanti, e quando uno chiede scusa ci deve essere la disponibilità da accettarle.
Basta che non passa in cavalleria, insomma, quindi
no,
nel senso, scusa,
no,
poi
voglio dire,
sanzione, squalifica, ci sta tutta.
No, l'importante è che non si ripeta,
due giornate,
perché non si ripeta, perché forse là c'è un giocatore nella Juve che qualche gomitata l'ha data ed è stato pure impunito, ma l'ha dato con continuità, quindi forse è più grave quell'altro adesso.
Gatti, ti riferisci a Gatti?
Perfettamente.
Qualcuno l'ha data. Beh, ma pure tu la mollavi, dai, Alessandro.
Ne date tante impunite.
Ale, pure tu qualcuno la mollavi, di la verità, dai.
Ma io entravo duro, però guardando sempre la palla.
Sì.
Non ho mai guardato, poi se l'altro la spostavano,
sì,
lo prendevo.
Si dice sempre così.
Grande Alessandro. Beh, eravate belli stosti voi difensori all'epoca, eravate proprio. Daniele, tu vuoi dire qualcosa e ci salutiamo? Diresti qualcosa a Ildiz?
Ma credo che abbia capito tu di aver sbagliato, ha chiesto scusa allo stadio, ha chiesto scusa ai compagni, quindi una stupidaggine ci sta, il ragazzo è giovane, nella trance agonistica ci sta, ha fatto un errore, ha pagato.
Beh, un amico ci scrive che McTominay ricorda Milinkovic e Savic della Lazio. Beh, bello appostamento. Questo è un bello appostamento.
Volevo dire, però mi sembra più forte McTominay.
Ti sembra più forte McTominay, ne parleremo. Ragazzi, vi ringrazio tanto. Un abbraccio a Reni e a Garbo. Grazie.
Ciao Daniele, ciao Alessandro.
Ciao.
Break per noi, torniamo tra poco.